www.storiedijoe.it e la storia continua. Un popolo in esilio. I popoli del libro. Per certi versi anche l'Islam elaborò una teoria delle relazioni con gli ebrei che comportava da parte di questi ultimi l'accettazione di una condizione di inferiorità, sancita per legge e giustificata dallo stesso Corano. Tuttavia le analogie tra l'atteggiamento dei musulmani e cristiani nei confronti degli ebrei sono meno marcate delle differenze. In primo luogo, bisogna considerare che gli israeliti non furono mai l'unica minoranza religiosa tollerata in seno alla società islamica. In conseguenza della sua rapida espansione, l'Islam venne in contatto con diverse fedi religiose, cristiani, ebrei, seguaci di Zoroastro, indù, buddisti, benché in linea di principio il Corano estendesse la protezione della comunità islamica ai soli popoli del libro, cristiani ed ebrei. Di fatto, anche tutti gli altri gruppi religiosi vennero lasciati liberi di praticare la propria fede, senza che di norma venissero messi in atto tentativi di conversione forzata. Da questo punto di vista, i musulmani, nei primi secoli della conquista, fecero proprio il tradizionale atteggiamento pluralistico del mondo preislamico. Benché la religione di Stato godesse di uno status superiore e di maggiori privilegi rispetto alle altre fedi, non si espletarono tentativi di qualche rilievo per imporre l'omogeneità religiosa. L'Islam non mirava tanto alla conversione di ogni singolo suddito, quanto a creare un mondo nel quale la pratica della propria fede fosse possibile nel modo più perfetto. La parola d'ordine, dunque, era soggezione. Il concetto di base che regolava i rapporti dei musulmani con i non musulmani, e della fattispecie con cristiani ed ebrei, era quello espresso al termine arabo din mak. Con questa parola si indicava il contratto che veniva stipulato tra i membri del gruppo religiosamente dominanti e i seguaci di altre religioni rilevate, cristianesimo e giudaismo. Coloro ai quali l'Islam accordava la sua protezione dovevano però accettare e riconoscere la propria condizione di inferiorità. La tolleranza nei confronti di un'altra fede non implicava affatto che questa potesse godere di uguali diritti. Ogni relazione poteva e doveva essere instaurata sulla base della superiorità degli uni e dell'inferiorità degli altri. La subordinazione dell'Islam comportava anche, da parte dei seguaci delle altre fedi, l'accettazione di alcune pratiche umilianti e il pagamento di uno speciale tributo, jizya. Se accettavano il loro stato di inferiorità, dunque gli ebrei erano tollerati in seno della società islamica e, d'altra parte, la loro soggezione escludeva, almeno a livello teorico, ogni forma di violenza fisica e di persecuzione. In linea di principio, vi erano limiti ben precisi alle pressioni che potevano essere esercitate sugli appartenenti alla minoranza ebraica. Inizialmente, la maggior forma di oppressione fu costituita dal pagamento di una tassa, che doveva essere corrisposta da tutti coloro di età superiore ai 15 anni. In seguito vennero imposte altre restrizioni, relative soprattutto alla pratica religiosa pubblica, alla costruzione o ristrutturazione di edifici adibiti al culto, al vestiario, alle cavalcature. Benché i fondamenti teorici della soggezione ebraica fossero differenti, sia il pensiero cristiano che quello islamico assegnavano comunque agli israeliti un ruolo subordinato all'interno delle rispettive organizzazioni sociali. Non sempre, tuttavia, alle teorie corrispondeva una prassi altrettanto rigorosa. Per tutto l'Alto Medioevo, con poche eccezioni, gli ebrei appartenenti alle numerose comunità della diaspora poterono vivere in condizioni di relativa tranquillità. www.religion.it e la storia continua.